Andiamo a Trieste prima. Dice sfruttati.
Trieste prima cos'è?
È il giornale.
Il giornale.
Dice sfruttati, ultimi e invisibili. Se a Trieste cresce il numero dei migranti schiavi. In che senso migranti schiavi?
E qui c'è la foto a Trieste, la piazza principale della città, tutta piena di immigrati buttati per terra, sotto gli alberi, sulle panche. Poveracci, poveracci. Perché non li hanno aiutati nei loro paesi a venire qui, che non c'hanno abbastanza moschee, non c'hanno abbastanza insegnanti islamici? Cioè, ancora se le chiese mezze morte uscissero dalle loro catacombe, dalle loro catapecchie, dalle chiese stramorte e andassero a evangelizzarle, ma non ne vedo, qui vedo solo immigrati, perché il cristianesimo oggi è troppo vergognoso, si vergogna troppo di Gesù per andare a evangelizzarli. Se non ascoltare i falsi profeti della domenica mattina, non fate opere in Cristo perché siamo salvati per grazia. Vergogna, chiese, speriamo di non essere di questi. Allora, il giornale sta dicendo che gli immigrati a Trieste sono sfruttati, sono tra gli ultimi e sono invisibili. Invisibili perché tutti li ignorano. Ma dove sono i politici che l'hanno fatto entrare? Dove sono i mercenari? I mercenari che perseguitavano Salvini perché voleva limitare gli accessi. Dove sono questi mercenari mangiapane a tradimento? Dove sono? Dove sono?
L'articolo dice «Gli schiavi esistono ancora». La decina di migranti segnalati a Trieste come possibile vittime di tratta fa segnare.
Sì, ma la vera tratta sono i banchieri che stanno spostando popolazioni come Stalin ha fatto in Russia, che ha spostato milioni di persone di qua e di là, spostava gli ucraini, eccetera. E sono i banchieri che hanno fatto tutto questo disegno a tavolino. Praticamente questi banchieri, come Soros, come tutti questi, sono i nuovi negrieri, del maligno che hanno trovato un nuovo sistema per il nuovo schiavismo. Adesso non è più di moda portare navi cariche di schiavi con le catene per andare a lavorare negli Stati Uniti, per andare a lavorare ad Haiti e altri posti, in Brasile li portavano. Non è più di moda, non è più accettabile. E allora questi figli del diavolo multinazionale hanno trovato un nuovo modo, i ricconi, di fare un nuovo sistema di schiavismo. E lo chiamano immigrati, per aiutare gli immigrati. Ma gli immigrati vai a casa loro a aiutarli, che sono più felici. Lasciano la moglie e i figli per venire qui a vivere sotto una pianta al parco. Scusa, non credi che preferirebbe avere una casa e un pozzo d'acqua? Politici indiavolati lì a Bruxelles a bere champagne. Comunque, questi banchieri sotto, questi ricconi, come vuoi chiamare, elite, come vuoi chiamare, sotto la copertura di fare finta di essere compassionevoli, salvano questi poveracci che annegano, stanno negando il Mediterraneo, a centinaia stanno ancora negando. Li portano in Europa, li scaricano sulle banchine dei porti, cioè sulle spalle di chi? Della povera popolazione europea. E tutti i media allineati al soldo della multinazionale a condannare che si oppone a questi atti. Non volete che li salviamo, dicono gli ipocriti. Gli ipocriti del diavolo. Se volete aiutarli, portate a casa loro, su una nave di lusso se volete, dategli lo champagne da bere, dategli il caviale a casa loro e gli fate le casette a casa loro. Questi presentatori, presentatrici della TV, tutti lussuosamente ben vestiti, linguaggio intellettuale, fresco fresco di università, al soldo dei loro padroni banchieri, questi TV, questi presentatori TV. E queste televisioni non ci pensano nemmeno di dare l'esempio, di prendersi cura di questi nuovi schiavi che stanno creando. Sono i banchieri, che non aprono le banche e aiutano questa gente. Ci deve pensare lo Stato. Ma allora perché voi li riportate? Perché voi con i vostri Soros finanziate le navi a portarli qua? Andate, prendete una nave, andate voi da loro a aiutarli. Ipocriti. Zizzania. E però quando le cose non vanno bene, arrivano gli immigrati e tutto va storto perché non c'è un lavoro E per forza devono andare, molti di loro, poveracci, devono andare a rubare. Insomma, quando le cose non vanno bene, allora la colpa è sempre della politica, dei votanti: avete votato partito sbagliato, è colpa di quel ministro che non ama i poveri immigrati. E così parlano i media, così parlano i banchieri, come parlano? Attraverso i loro media. Quindi le multinazionali e i banchieri ipocriti, grazie alla immigrazione, hanno abbassato il costo del lavoro, hanno fermato gli scioperi, il problema non è avere una paga più alta, è avere una paga. Hanno fatto dilagare la disoccupazione, ora nessuno si lamenta più, neanche se le paghe sono troppo basse. Benvenuti, siamo all'inizio del reset mondiale.
Sì.
Non possiedi nulla, ma tranquillo, la mamma TV ti dice che sarai felice. Quanto sarai felice? Ripetete insieme: io sono felice, oh, non possiedo niente, oh, come sono buoni questi vermi, oh, finito i vermi, andiamo a mangiare direttamente lo sterco nelle strade.
Ridiamo, però è proprio così. È proprio così.
Signore Gesù, cosa succederà adesso? Succederà che il mondo andrà a finire con l'Anticristo che viene. Apocalisse 13,3, cosa dice? Viene l'Anticristo, controlla il mondo. Apocalisse 13,3, la parola dice anche che i segni che Gesù ha dato, dove? Matteo 24, sono stati tutti adempiti e tutto il tempo della fine sarà adempiuto. È tutto nello spazio di una generazione. Non è, ma Gesù può venire fra 1.000 anni. No, no, che 1.000 anni? Ha detto Gesù, Matteo 24, 34, cosa dice Angelina?
Tutti questi segni li vedrete nell'ultima generazione.
E quindi segni di guerre, carestie, persecuzioni, tribolazioni. E al verso 29?
Rapimento.
Il rapimento dalla Chiesa. Quindi Gesù dice tutto sarà adempiuto, compreso il rapimento. Non ascoltate le chiese, i falsi profeti di certe chiese. Grazie a Dio per le chiese buone.
Amen.
Sono lì a aspettare il rapimento, che viene la Madonna a rapirli. Ma cosa vuoi che venga a rapirti? A questi falsi profeti il diavolo gli ha già rapito, la saggezza gli ha già rapito. Insomma, ciascuno calcoli approssimativamente quanto è lungo una generazione. Quanti anni sarebbero? In una generazione tutte queste cose avverranno. E quanto è lunga una generazione, dice la Bibbia? Ce l'hai il Salmo 90 lì?
Sì.
Diceva Mosè nel 1500 avanti Cristo, 2500 anni fa, diceva Mosè, Salmo 90, 9 e 10, andiamo.
Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un
E
soffio.
quanti sono gli anni?
I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o
70 anni. A
per i più forti, a
quanto?
80 anni.
80 anni. 70-80.
E quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Salmi 90, 9 e 10.
Va bene. Ad Abramo, Genesi 15, verso 13 e 16. Dice che una generazione sono 100 anni. Comunque, possiamo litigare su questo. Non c'è tempo di litigare. Comunque, qui scegliete 70, 80 o 100. Fate voi. Le opinioni variano. Potrebbe essere dalla Prima Guerra Mondiale, 1914, sentirete parlare di guerra. O forse dalla data della fondazione di Israele. Quando è? 1948.
48.
Decidete, insomma, 10, 20 anni in più, in meno, 30 anni, vedete? Ma comunque non è una questione di secoli.
Comunque siamo lì.
Non voglio litigare sulle date.
Sì.
Comunque, a questo punto, visto che la Prima Guerra Mondiale ormai sono passati, quant'è che sono passati? 100 anni, quasi 110 anni, quasi, 108, 108 anni. Insomma. Quindi questo probabilmente, dico, quello forse no. Allora prendiamo, non so, per esempio la fondazione di Israele, nel 1948. A questo punto il 1948 potrebbe essere la data più probabile. Io ho calcolato, guarda, 1948 più 80 arriviamo al 2028. Quindi al 2028 mancano, quanto manca? 6 anni? Va bene, lì finisce la generazione di 80 anni. Però attenzione, potrebbe essere 90, 100, 110, non lo sappiamo. Però è una generazione. Possiamo giocare un po' di anni, ma non troppo. Non può. Gesù, quando dice questa generazione, non poteva dire la generazione di 150 anni, perché nessuno vive 150 anni. Sì, Noè è vissuto a 900, Matusalemme a 900 e rotti. Ma senti, senti, non diciamo sciocchezze per cortesia, non ci sono più, va bene,
Sì,
non so, di
sì,
qual'età.
sì, sì.
Allora, una generazione non è fissa, fluttuabile. Potrebbe essere, per esempio, 90 anni e non 80, d'accordo. In quel caso, se sono 90 anni, andiamo al 2038. Ho calcolato bene, credo. Va bene, partendo dal 1948, Fondazione Israele aggiunge 90, vai al 2038, quando, fra 16 anni. Vabbè, però le condizioni mondiali sono così brutte, non so se ci arriviamo così tanto.
Sì.
Se scoppia una guerra atomica in Ucraina adesso, non so se arriviamo l'anno prossimo. Però io non credo che scoppia, forse qualche bomba atomica tattica e Putin la può sganciare. Io se devo dire probabilmente, direi, posso dire una probabilità, non credo. Cioè, Putin, ex colonnello del KGB, nervi di acciaio, è uno che insomma non è un ubriacone come Yeltsin, bonaccione come Gorbaciov, no, 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 è uno con nervi d'acciaio. Non è un pazzo da legare come Stalin. No, è uno che non diventi colonnello del KGB se non. Capito com'è la storia? C'è un po' di pelo sullo stomaco, come si suol dire. Insomma, Dio non ci ha detto la data. Ce la dirà. Io, da parte mia, in base alle profezie che capisco nella Bibbia, poco che ci capisco, e la mia data comincia dalla costruzione del Tempio. Da lì possiamo, la Bibbia ci dà il numero di giorni. Quanti giorni
Alla venuta di Gesù.
fino alla tribolazione? 1260. Quanti giorni fino alla venuta di Gesù, Angela?
1520 giorni.
No, ho sbagliato.
No.
2520.
2520
Devi
giorni.
moltiplicare
Sì.
1260 per 2. E tu hai fatto l'università, scusa, ma cosa devo dirti?
Hai visto che non ha aiutato?
Ha visto che non ha aiutato, fratelli. Allora, 2520 giorni sono 7 anni di fatto. 1260 quando viene rotto alla metà. Ci siamo fino a qua? Ecco, allora, quindi non sappiamo quando torna il Signore. Sarà fra 10, fra 20 anni, non lo so. Siamo lì. Va bene, non sappiamo se invece sarà fra 7-8 anni. Abbiamo sempre 7 anni di ruota di scorta, che deve fare un patto di 7 anni, rompere la metà, eccetera. C'è sempre 7 anni davanti. Diteglielo questo alle chiese che dicono: Gesù può tornare stamattina, pomeriggio, stasera, domani mattina. Ma queste sono cretinate. Cretina. Uno che non conosce la Bibbia parla così. Con tutto rispetto, con l'amore di Dio, vi voglio bene, no, no. Io la Bibbia non la capisco bene neanche io, qualche cosa pochino, sì, va bene. Allora, velocemente, guarda, per i fratelli nuovi, le cose che devono intercorrere, fratello nuovo chiederà, e cosa deve succedere prima che torni Gesù? Numero uno, devono crollare le finanze mondiali. Perché? Perché dice Daniele 11, 20 e 21, dice c'è un crollo di uno che raccoglie le tasse, crolla e viene l'anticristo verso 21, Daniele 11, 20 e 21. Quindi prima deve succedere il crollo finanze mondiali e poi che le finanze mondiali dovranno essere sostituite gradualmente dal marchio della bestia,
Sì.
vede Apocalisse 13 che poi esplode dopo 3 anni e mezzo, tutti sono obbligati, Apocalisse 13 dal 15 al 18. Secondo passo, parte dei 7 anni dall'anticristo, del 927. Terzo passo, allo stesso tempo, c'è la costruzione del tempio. Appena firma il patto, lo stesso giorno attaccheranno a fare il tempio. Stesso giorno o l'indomani, insomma. Quindi da lì, infatti, il tempio dovrà essere costruito. Perché? Perché Al diavolo gli serve un tempio dal quale dominare il resto del mondo come Dio incarnato, come vediamo, profezia, secondo Tessalonicesi capitolo 2, che si siede nel tempio di Dio. Va bene. Quarto passo, rottura del patto settennale dopo 3 anni e mezzo, persecuzione del cristianesimo mondiale, il quale sarà completamente impreparato, perché fin troppo bene dottrinato dai falsi profeti, quelli del falso Vangelo di prosperità, del rapimento della Chiesa cosiddetto prima della tribolazione. Cos'è questo? Un mito, chimera religiosa. Di fuga, ritirata strategica, retromarcia in cielo per paura dell'anticristo. Che diavolo, hai vinto, scappo in cielo, Gesù rapiscimi. No! Gesù ha detto, fa passare questa coppa, e il padre ha detto no. E allora dice, se non è possibile che questa coppa passi, io la berrò. Verrà la tribolazione, una coppa che dobbiamo bere. Come dice anche la Bibbia, lo abbiamo spiegato in 7-8 modi diversi, che il rapimento è dopo la tribolazione. Abbiamo
Sì,
spiegato, abbiamo dei video, quanti abbiamo? 2 o 3 video su YouTube?
no, tanti,
Quanti ne abbiamo?
15,
Abbiamo 15
almeno
video,
15,
davvero così tanti
sì,
abbiamo?
abbiamo tanti, sul rapimento sì.
Va bene, e allora nessuno scappa in cielo per la paura. Il diavolo fa bu. Noi gli diciamo ti sgrido nel nome di Gesù Cristo e vattene. Va bene, quindi la vera Chiesa, quella fedele, la sposa di Cristo, non si ritirerà strategicamente e vigliaccamente in cielo, ma vincerà. Matteo 24, 21, poi anche versetti 29 e 31, secondo Tessalonicesi capitolo 2. Insomma, ve l'ho spiegato in tanti modi che il rapimento segue. La tribolazione. Quindi questi sono i 4 eventi principali, fratelli, che precederanno il ritorno di Gesù
Guarda,
Cristo.
sto guardando la pagina di Topici, sono almeno 30 i titoli sul
Ah
rapimento,
sì? Grazie.
almeno, quindi non 15.
Quindi non è che qui ci siamo lesinati. 30 messaggi che spiegano e mostrano per
Sì.
scrittura che il rapimento è dopo la tribolazione. Va bene, guarda, leggi solamente Primo Tessalonicesi, ti prego. Ce l'hai?
Sì, ce l'ho.
15 a 17.
Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore.
Va bene?
Primo Tessalonicesi 4, 15 a 17.
Alleluia. Questo qui no, no, non dimostra quando è il rapimento. Questo mostra solo che saremo rapiti.
Ah, ok, sì.
Il rapimento viene mostrato, insomma, avrei bisogno di 10 minuti per mostrartelo. Adesso non lo facciamo, vero Angelo?
No, no, no,
Niente.
no. Non credo,
Andate per favore in internet, ci sono 30 video
no.
sul soggetto,
Sì, sì.
quindi non è che vi ho lasciato senza.
Abbondante.
Abbondante. Allora, qui c'è un piccolo messaggio di Gesù, posso darlo?
Sì,
Con delle
certo.
scritture.
Certamente sì.
Dice Gesù, il diavolo e la sua zizzania stanno cercando inutilmente di ridisegnare il mondo. Il maligno fa credere al mondo, senza verità, che tra i molti mali questa è la sola soluzione per il mondo. Non è vero. La risposta sono io, Gesù, e la mia verità. Questa è la legge del creato. Io ho formato l'universo adatto a me. Solo io posso fermare il male e creare il bene. Così come ho creato la luce, i giorni e tutte le leggi che reggono l'universo. L'anticristo è alla porta. Si sta modellando il mondo a sua immagine. Per la sua entrata. E quando sarà divenuto abbastanza infernale il mondo, egli farà la sua entrata come falso salvatore. Il mondo senza verità che in nessun modo ha potuto evitare gli ingannevoli incantesimi delle dittature del secolo scorso e delle attuali. Neanche potrei evitare il fascino malvagio delle sue stregonerie e seduzioni, perché l'Anticristo parlerà la lingua che i senza Dio amano. Egoismo, comodità, convenienze, molti diritti e pochi, pochissimi doveri. Ma sarà solo un inganno, perché il diavolo è il padre della menzogna. Come la mia parola dice, seguiranno 7 anni di guerre e 3 anni e mezzo di tribolazione per la mia Chiesa.
Matteo 24:21, perché allora vi sarà una grande afflizione, tale che non vi è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Matteo 24:21. Apocalisse 13:3, e tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia. Apocalisse 13:3. Luca 21:23-28. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà gran distretta nel paese e ira su questo popolo, e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti, e vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia delle nazioni, sbigottite dal rimbombo del mare e delle onde, gli uomini venendo meno per la paurosa aspettazione di quel che sarà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora vedranno il figliolo dell'uomo venir sopra le nuvole con potenza e gran gloria. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. Luca 21:23-28.
Ma la mia Chiesa fedele, quella che mi cerca e mi ubbidisce, non ha niente da temere. Io, il Signore, sono una chioccia potente e so proteggere ciascuno dei miei amati pulcini.
Luca 21:17-19. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Nella vostra perseveranza guadagnerete le vostre anime. Luca 21:17-19.
La mia Chiesa fedele guadagnerà il suo rifugio per via della sua costanza di cercare, trovare, ascoltare, ubbidire alla mia voce. Perché là è il mio rifugio che io ho preparato per voi, nel luogo dello Spirito che si chiama ascoltare la mia voce, cercarla, riconoscerla, ubbidirla, come è scritto.
Isaia 1:19-20. Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese, ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. Isaia 1:19-20.
Viene la tribolazione, viene l'afflizione. E molta della mia Chiesa di questo tempo della fine è ribelle, come lo fu la mia casa di Israele. Fino dagli inizi di Adamo e di Mosè, il mio popolo è stato ribelle. Quante volte ho dovuto riportarlo sulla retta via tramite la mia verga di tribolazioni, schiavitù, punizioni. Ma dopo le mie punizioni contro la mia Chiesa per purificarla, il mio Spirito Santo ha sempre riportato i miei fedeli che si sono pentiti e ravveduti alle benedizioni della mia volontà. E anche nel tempo della fine la mia Chiesa fedele sarà risparmiata. La mia Chiesa fedele sarà protetta in quei luoghi che ho già preparato nel deserto dello Spirito.
Apocalisse 12:14 e Salmi capitolo 91.
Dopo di ciò, questo avverrà anche all'Israele della carne. Anche loro vedranno la mia salvezza e saranno salvati tutti quelli che guarderanno a me. Accadrà alla fine dell'età presente, ormai vicina, dopo che avrò rovesciato tutta la mia ira e vendetta sulla bestia anticristo Gog e tutti i popoli stolti e malvagi che avranno scelto di lasciarsi marchiare dal suo 666 e che lo seguiranno, come è scritto.
Ezechiele capitolo 39. Tu, figlio d'uomo, profetizza contro Gog e di: così parla Dio il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal. Io ti porterò via, ti spingerò avanti, ti farò salire dalla estremità del settentrione e ti condurrò sui monti di Israele. Butterò giù l'arco della tua mano sinistra e ti farò cadere le frecce dalla destra. Tu cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che saranno con te. Ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli d'ogni specie e alle bestie dei campi. Tu cadrai in mezzo ai campi, poiché io ho parlato, dice Dio il Signore. Manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole, e conosceranno che io sono il Signore. Verso 21. Io manifesterò la mia gloria fra le nazioni, tutte le nazioni vedranno il giorno del giudizio che io eseguirò e la mia mano che metterò su di loro. Da quel giorno in poi la casa di Israele conoscerà che io sono il Signore, il suo Dio. Le nazioni conosceranno che la casa di Israele è stata deportata a causa della sua iniquità, perché mi è stata infedele. Perciò io ho nascosto a loro la mia faccia e li ho dati in mano dei loro nemici. Tutti quanti sono caduti di spada. Io li ho trattati secondo la loro impurità e secondo le loro trasgressioni, e ho nascosto loro la mia faccia. Perciò così parla Dio il Signore: ora io farò tornare Giacobbe dalla deportazione e avrò pietà di tutta la casa di Israele e sarò geloso del mio santo nome. Essi avranno finito di portare il loro disonore e la pena di tutte le infedeltà che hanno commesse contro di me, quando abiteranno al sicuro nel loro paese e non vi sarà più nessuno che li spaventi. Quando li ricondurrò dai popoli e li raccoglierò dai paesi dei loro nemici e mi santificherò in loro davanti a molte nazioni. Essi conosceranno che io sono il Signore, il loro Dio, quando, dopo averli fatti deportare fra le nazioni, li avrò raccolti nel loro paese e non lascerò là più nessuno di essi. Non nasconderò più loro la mia faccia, perché avrò sparso il mio spirito sulla casa di Israele, dice Dio il Signore. Ezechiele 39, da 1 a 6 e da 21 a 29. Apocalisse 2, 7. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Apocalisse 2, 7. Avrei ancora una domanda, e da parte di Danny. Danny, per il quale abbiamo pregato all'inizio della diretta, perché era con febbre e tosse. E dice Danny: fratelli, grazie mille per la forte preghiera. Grazie Gesù, mi sento meglio rispetto a prima. Questa notte già mi sentivo male e pregando mi era passato tutto. Poi mi sono svegliato di nuovo con la febbre, ma adesso non ne ho più. Grazie anche a John per aver fatto il mio piccolo rappresentante. Un abbraccio anche a te, fratellino. Avrei una domanda sul crollo finanziario. Allora, Giuseppe, tu hai detto prima, quando parlavamo delle notizie, che ci sono ancora alcuni eventi che mancano prima del ritorno di Gesù, e hai detto che primo grande evento ci deve essere un crollo finanziario. E quindi Danny chiede: ad oggi, rispetto ad anni fa, i tassi di interesse bancari sono cresciuti, le tasse da versare sono aumentate, l'inflazione è aumentata nel giro di qualche mese in modo terribile. La disoccupazione è cresciuta, il numero di famiglie senza un tetto è aumentato, il caro vita è aumentato incredibilmente, con rincari fino al 670%.
No, 700%.
Innumerevole attività di medio piccole imprese hanno chiuso, eccetera, eccetera, eccetera. E dice Danny: esattamente in cosa consiste il crollo finanziario? Perché io in tutte queste cose un crollo lo vedrei. L'unica cosa a cui ho pensato è che in realtà non stiamo pagando tutto di più perché c'è stato un crollo bancario, ma perché i potenti, i multinazionali, stanno solo facendo speculazione. Per crollo finanziario si intende il fallimento di queste multinazionali? Il malfunzionamento delle banche? Oppure un'ulteriore speculazione con il pretesto di guerre, carestie, epidemie, eccetera? Grazie, Danny. Allora, dice a lui, ma un crollo già si vede. Che altro manca per avere un crollo finanziario completo?
Ma per crollo finanziario si intende come ci sono stati degli esempi, dei precedenti nella storia anche recente, nel mondo moderno. Parlo del 1929, il Black Monday, chiuso la borsa di New York, quando è riaperto era tutto crollato. Chi aveva soldi lì li ha persi, o si sono svalutati del 90%, eccetera. E c'è gente che si è buttata giù dal grattacielo e sono suicidati. E c'erano milioni in America che non avevano lavoro più, e anche in tutto il mondo praticamente. Infatti le cose andavano così male anche in Europa, che quello è stato un po' il trampolino di lancio di Hitler, che è venuto a... ha rimesso in piedi la Germania. In America c'è stato il presidente Roosevelt che si è messo a dare lavoro a tutti. A tutti i disoccupati gli davano lavoro e una paga minima. E così ha resuscitato il cadavere delle finanze. Quindi il crollo finanziario era che le banche erano fallite, molte banche, però i pescecani, i furboni, quelli che praticamente sapevano, magari... e che l'hanno magari anche provocato, loro si sono salvati, hanno guadagnato, si sono arricchiti, come durante la pandemia che le case farmaceutiche si sono arricchite, e come molti nazionalisti che hanno investito nelle siringate anche prima della pandemia, figurati, agli inizi, troppo pronti sono stati, quindi qui gatta ci cova. Ma cos'è, lui chiede, il crollo finanziario? È che tutti falliscono praticamente, tutti falliscono tranne qualche grosso pesce cane che in un modo o nell'altro riesce a fare con sotterfugi vari di comprare per 2 lire quello che vale molto molto di più. E alla fine, quando finisce il crollo finanziario, loro si ritrovano multimiliardari e gli altri o morti di fame o mendicanti o milionari che sono diventati lustrascarpe o disoccupati, in attesa che viene un Roosevelt o che viene un Hitler in Germania o che viene un anticristo nel mondo a dare un lavoro a tutti, a trovare delle soluzioni, e praticamente l'anticristo dirà ok, adesso togliamo il contante così che blocchiamo i criminali, eccetera eccetera. Adesso le banche saranno obbligate a dare, per esempio, un reddito minimo universale. Infatti si parla, credo che sia stato Elon Musk questa settimana, ha annunciato che ci sarà un reddito minimo universale, cioè tutti nel mondo avranno un reddito minimo. Allora non ci saranno più gente che muore di fame, tutti avranno un tot sufficiente per mangiare. Magari mangeranno vermi, però anche i vermi li dovrai comprare. E non è che puoi far crescere i vermi nel cesso direttamente. Cioè, il mondo sta diventando sempre più diabolico. Sì. Insomma, quello che devi mangiare o bere, ti daranno un minimo per sopravvivere e per mostrare al mondo come sono bravi, come sono buoni, come sono altruisti. Va bene, in Italia, per esempio, ti daranno qualche centinaio di euro che non ti bastano. Ecco, questo è il crollo finanziario.
C'è Mattia che ha scritto adesso dicendo: cari fratelli, per rispondere a Danny, il crollo finanziario servirà per introdurre la moneta digitale e di conseguenza il marchio, il microchip. Fratellino, che Dio ti benedica. Chiesa di Radio Blast, continuiamo così. Avanti per Gesù. Grazie Mattia.
Sì, sì, ma non solo quello. Servirà anche introdurre l'anticristo, perché è stato i fallimenti, molti fallimenti della Germania che ha introdotto Adolfo Hitler, un esempio dell'anticristo, ha fallito la guerra che ha perso, gli hanno imposto delle sanzioni, delle cose da pagare dopo la prima guerra mondiale che la Germania praticamente non si poteva permettere. E queste cose sono state la catapulta per proiettare Adolfo Hitler in Germania e in tutta Europa, perché la gente gli dava ragione. Persino la Francia, l'Inghilterra, l'America e gli alleati davano ragione a Hitler, che è giusto che si univa all'Austria, è giusto che si impadroniva del Sudetland, che sarebbe la Boemia, sarebbe la Repubblica Ceca, insomma tutta la Cecoslovacchia poi si è preso. Era giusto perché dopo la prima guerra mondiale gli alleati erano stati troppo egoisti, gli hanno tolto troppo. E poi hanno messo il limite, detto, ok, prendi la Cecoslovacchia, prendi l'Austria, però basta. E lui dice, no, voglio prendermi anche la Polonia. E allora l'Inghilterra aveva avvisato, guarda che se prendi la Polonia dichiariamo guerra alla Francia. E lui non ci ha creduto perché gli avevano fatto fare quello che voleva. Però non appena invaso la Polonia, Francia e Inghilterra hanno dichiarato guerra. Il resto sappiamo, no? E allora non sarà solo per introdurre il marchio della bestia, che il marchio della bestia non sarà introdotto al crollo finanziario. Al crollo finanziario sarà la catapulta perché venga un grande politico mondiale, un nuovo Adolfo Hitler mondiale che si chiama nella Bibbia Anticristo, e questo qua verrà, parlerà come Adolfo Hitler, Mussolini, così parlerà, dirà cose che tutto il mondo vorrà ascoltare, parlerà le lingue del mondo, cioè l'interesse, la convenienza, l'egoismo, e il mondo lo ascolta. E dopo questo qui parlerà così bene che gli permetteranno di sponsorizzare il patto dei 7 anni. Però la Bibbia dice che non appena firma il patto dei 7 anni, che quello è Daniele 11:21, subito il 22-23 scoppia una guerra che sembra anche atomica. E allora quando dicono pace e sicurezza, improvvisamente viene una terribile rovina e distruzione, primo Tessalonicesi 5:3. Quindi non sarà solo per il marchio della bestia che non ci sarà subito. Lo prepareranno come fanno adesso, che prima lo fanno così, poi lo fanno cos'ha, e poi il tesserino, e poi gli occhi, e poi questo. Però la Bibbia ci dice quando il marchio della bestia sarà implementato. Sarà implementato dopo 3 anni e mezzo. 7 anni viene firmato il patto, il tempio viene costruito. Gli ebrei sacrificano gli animali, e va bene, per 1040 giorni dura il sacrificio degli animali, poi più 220 giorni costruzione del tempio, e c'è esattamente 1260 giorni, i primi 3 anni e mezzo, e lì, e dopodiché viene rotto il patto di 7 anni viene infranto, e a metà dei 7 anni lui implementerà, forzerà, obbligherà il marchio della bestia, Apocalisse 13, 15, 18 lì, e dice che chi non adora la bestia, l'immagine della bestia, sarà ucciso. Ecco, quindi, vabbè, quindi questo è in susseguenza, quindi abbiamo fatto prima la scaletta,
Sì,
no? I 4 punti.
in 4 punti.
Quindi crollo finanziario, ascesa dall'Anticristo, patto dei 7 anni, rottura del patto, e dopo 7 anni il rapimento.